nella vita ci son fatti che ci fanno uscire matti. Schiocca le dita su, è la vita, e rose e fior vedrai che avrai.
Rete 3 presenta.
Oh, ecco, abbiamo finito il caffè.
Niente panico, niente panico.
Niente panico, è tornato Paolo Attivissimo, buongiorno.
Buongiorno.
Non ci eravamo più visti dall'anno scorso.
È vero.
Allora, dobbiamo partire e iniziare questa seconda tranche, diciamo, perché noi comunque ci siamo scoperti alla fine dell'estate, si va avanti fino a giugno più o meno, e questo inizio anno è stato molto complicato. Vogliamo comunque metterci degli ingredienti positivi, quindi sempre riuscire a trasformare, come dice il nostro programma, con niente panico. Ogni tanto ci piace tornare indietro nel passato, ogni tanto ci piace andare a scoprire nuove notizie, tipo dal mondo della scienza, magari rapportata agli animali che sono i nostri fedeli compagni di viaggio.
Infatti, perché è uscita una notizia molto interessante per chi ha in particolare un cane, chi ama i cani. Ci sono cani capaci di imparare le parole come un bambino di un anno e mezzo. Sono cani particolarmente dotati linguisticamente.
Pensa.
Sì, esistono, non hanno una razza specifica, ma ci sono cani che nascono con questo talento particolare per apprendere le lingue. E c'è una serie di ricerche scientifiche molto giocose che racconta esattamente come funziona questo fenomeno.
Sono sicura che ci saranno un sacco di ascoltatori che diranno: anche il mio gatto, anche il mio cane parlano. Io ho un gatto dei tre che parla,
sì.
Lui proprio ripropone a livello fonetico il ciao,
sì.
Lo dice in modo diverso quando dice ciao, quando ti avvisa, anche loro comunicano, poi a volte invece non comprendi. Io poi ho una domanda da farti per il mio gatto.
Proviamo.
Sì, che mi ha fatto un dispetto e non capisco
più. No, ancora, sì, il topo.
No.
Peggio.
A lui pasteggia a topi sul tappeto, quello più bello che ho a casa, perché naturalmente vuoi
giusto,
mettere
una tavola ben imbandita.
Certo, che per lavarlo ci metti un trasloco di casa, è un disastro. No, peggio.
Peggio
del topo.
Ok, mi farò sorprendere.
Ti faccio dopo, ti uso come confronto di realtà, ma non è solo l'unica notizia. Tra l'altro, in questo giorno si ricorda la scomparsa 10 anni fa del grande David Bowie.
Vero.
C'è stato un documentario che hanno passato qualche giorno fa in televisione, molto interessante. Bowie e basta, il titolo, molto visionario, personaggio molto eclettico, personaggio che indiscutibilmente ha lasciato il segno nella musica. E ogni tanto Paolo ci si dice: caspita, però sento parlare per esempio delle Zeppelin, ma chissà chi erano. Ci sono i ragazzi di oggi che non sanno neanche lontanamente,
sì,
chi sono. Se hai i genitori, la fortuna dei genitori o i nonni appassionati di un gruppo, magari ti fanno una testa così e ti ascolti tutti i Beatles, tutti i Rolling Stones. Altri gruppi magari non li scopri, eppure hanno lasciato un'impronta indelebile nel mondo della musica.
E li scopriremo, e li riscopriremo in alcuni casi.
Assolutamente. E tante altre notizie, tipo l'invenzione della prima forma di bicicletta, la draisina.
Sì.
Senza pedali, senza catene, però un nuovo modo per spostarsi senza,
sì,
i cavalli.
È un po' come l'iPhone, la prima versione non ha tutto.
No.
Se no cosa gli vendi l'anno prossimo? Quindi la prima versione la fai uscire senza pedali. La draisina, sì. Poi anche qui ho una storia curiosa da raccontare.
Bene, e parliamo di Boeing 747, insomma tante cose, restate con noi.
We'll be right back.
ci sono tanti studi sul fatto che gli animali sanno parlare, certi animali, cani, gatti, insomma quelli che vivono magari più vicino a noi o almeno che associano parole per esprimere dei concetti più complessi, Paolo.
Ok, allora intendiamoci bene, parlare nel senso che loro articolano dei suoni e noi li dobbiamo capire, o viceversa, siamo noi che parliamo e loro capiscono il nostro linguaggio umano, perché c'è una certa differenza.
C'è una certa differenza.
Intendiamoci, chiunque abbia un cane o un gatto sa che ci sono certi modi di muoversi o di abbaiare o di miagolare che sono assolutamente riconoscibili. Tanto valeva che chi ti dicesse, ti facesse il disegnino, cioè quel miau che fa il gatto quando ti porta a casa una sorpresa, giusto per intenderci.
Ed è proprio una sorpresa, perché non sai mai cosa ti capita.
Guarda cosa ti ho portato, cioè, sempre proprio quel tono lì. Allora, però questa è la e siamo noi che dobbiamo cercare di comprendere il loro linguaggio. Mentre nell'altro senso sono molto più bravi loro, nel senso che ci sono ricerche che documentano il fatto che in particolare i cani hanno la capacità di riconoscere le parole dette dalle persone. E c'è una ricerca appena uscita, che è uscita addirittura su Science, quindi uno dei testi fondamentali, una delle riviste fondamentali del settore, che attribuisce ad alcuni specifici cani, i grandi apprenditori, sono quelli dotati di grande talento linguistico, la capacità equivalente a un bambino di un anno e mezzo, che ascolta le conversazioni e deduce i suoni associati a certi oggetti. Allora, come si fa a fare una cosa di questo genere? I ricercatori sono riusciti a vedere che i cani sono in grado di imparare nuove parole semplicemente ascoltando passivamente le conversazioni dei proprietari. Con una serie di esperimenti hanno fornito ai cani dei giocattoli divertenti con i quali giocare. Questi i proprietari hanno poi nominato nelle conversazioni fra umani, quindi non rivolte ai cani, i nomi di questi oggetti. E poi gli animali sono stati in grado di identificare quei giocattoli in base alle etichette e, secondo i termini ovviamente del gergo tecnico scientifico, con una frequenza significativamente superiore a quella che ci sarebbe aspettata per caso. Quindi sembra piuttosto robusta come documentazione che i cani possono avere capacità sociocognitive paragonabili a quelle dei bambini piccoli, e confermano inoltre che vari animali possono dimostrare vari gradi di comprensione del linguaggio. La cosa più bella però è l'esperimento, perché alla fine il cane sta giocando tutto il giorno a riconoscere i suoi giocattoli preferiti. Hai nominato l'osso di gomma? Ecco, e lui va a prenderlo e si diverte anche. Ecco, possiamo fare più scienza in questo modo? Dove tutti si divertono, compresi magari anche i proprietari dei cani. È molto carina questa cosa.
Sì, magari qualcuno all'ascolto ha da raccontarci qualche esempio. Io vedo a casa mia, se dico vieni, latte, pappa, loro capiscono.
Ecco, sì.
Ecco.
Oh, sì.
Senza che fai già sentire il rumore della crocchetta, che quello è uditivo, no?
Sì, basterebbe... Io avevo un cane, un cocker, molti anni fa, che al quale bastava dire vuoi uscire? E lui andava a prendere il guinzaglio.
Bellissimo.
Lo sapeva, cioè quei suoni per lui erano assolutamente identificabili. E non era linguaggio del corpo, non è che guardava, non so, me, la mia famiglia, e deduceva che l'intenzione di uscire, c'hai su il cappotto, è facile, capisco cosa vuoi dire perché sei vestito per uscire. No, era il tono, perché abbiamo provato a farlo di spalle, cioè il cane voltato di spalle, tu arrivi lì di soppiatto e dici, vuoi uscire? E scatta su e va a prendere il guinzaglio. Quindi, bravi! Speriamo di farlo anche noi umani,
sì.
A capire quello che dicono gli altri. Sarebbe carino.
Questa è una bella riflessione.
Una bella sfida, eh?
Invece il mio gatto, sai cosa ha fatto? E te la dico in 10 secondi.
No!
Sono tornata armata come un albero di Natale, con tutti i bagagli, rientrando dalle vacanze da sci. Non gli ho dato subito l'attenzione, mi ha guardato, si è girato e mi ha fatto la pipì sulle pantofole.
Ah, eh sì.
Mai fatta.
C'è una regola, c'è un galateo anche per i gatti, un gattateo.
Come sei messo con la bicicletta? Tu hai qualche ricordo di quando eri piccolo?
Sì. Alcuni anche imbarazzanti, perché...
come tutti.
Avevo deciso che, sai, nella mia foga scientifica sperimentatrice, di vedere che cosa succedeva quando incrociavi le braccia sul manubrio. Non è andata bene.
Non è andata bene. Eri piccolo, però, mi auguro. O fai ancora questi esperimenti oggi?
No, oggi no, ho smesso, grazie.
Meno male. Perché oggi puoi slidare, scendere dalle scale, fai di tutto oggi, no? Anzi.
Adesso si possono fare cose straordinarie e sono affascinato da quelli che sono capaci di fare queste cose. No, io mi sono limitato a fare questa cosa e poi ho deciso che era il caso di scendere, più mi ti consigli.
Ma se oggi andiamo in bicicletta è perché qualcuno un giorno ha detto...
la bicicletta.
Mo pedala, ok. Vogliamo tornare indietro nel tempo, perché c'è questo personaggio che si chiama Carl von Reis, barone, che viveva a Baden tra il 1817 e il 1818. Lui aveva deciso di brevettare, deciso magari così, tutta una serie di casualità, l'hanno portato a brevettare questo mezzo destinato a cambiare la maniera di spostarsi, e Dreis porta questo nome che poi diventa Draisina, la piccola creatura del barone. Non era ancora una bicicletta come la conosciamo oggi, non aveva i pedali, si avanzava spingendo i piedi a terra, un po' come fanno i bimbi quando imparano ad andare in bicicletta, no? Le balance bike si chiamano, qualcosa del genere, ed era composta da queste due ruote chiaramente allineate, se no era complicata. Ecco, il telaio che era di legno,
la
quindi
prossima
non in...
release facciamo uscire la versione con le ruote allineate,
sì, esatto, non in fibra di carbonio, il telaio in legno, e un manubrio che serviva chiaramente per cambiare la direzione. Semplice e rivoluzionaria, mi chiedo, per frenare già con la slitta è complicata, se prendi giù una discesa di quella importante te lo ti lanci,
appoggi il piede, si faceva così. No, è divertente, perché molto spesso venivano inventati questi prodotti senza pensare poi, ma al momento in cui lo uso c'è la discesa, c'è la buca, per esempio le sospensioni, il fatto che la Draisina aveva le ruote solide, in legno, quindi non c'era nessuna ammortizzazione. Pensa alle strade dell'epoca, non erano asfaltate, lisce, no, era tutto molto sconnesso, e quindi c'era veramente da... infatti uno dei termini inglesi che si usa per indicare queste vecchie biciclette è bone shaker, cioè quelli che ti agitano le ossa. Non le ossa, te le sfrucugliano completamente.
Cos'è che ti fa?
Le sfrucugliano. Perfetto. È sulla Treccani, l'ho controllato oggi.
Sfrucugliare, sì. Beh, ci piace.
Io ho una curiosità a proposito delle biciclette. Sì. Ho incrociato, non sto scherzando, un biciclo, cioè quelle biciclette con la ruota piccola dietro, con la ruota enorme davanti, dalle parti di Melide.
Non adesso,
questi... non ho fatto il giro strano per arrivare
in questo periodo, però
pochi giorni fa. E la cosa mi ha affascinato completamente, perché il veicolo è straordinario, di una bellezza unica, molto impegnativo, perché per salire non è una passeggiata, per scendere è ancora più difficile. Ma io vorrei sapere chi è l'appassionato che ha scelto questo veicolo, mezzo di locomozione, e soprattutto la curiosità che mi è venuta è: ma le auto con la guida autonoma, riconoscimento degli oggetti, come lo interpretano? È un ciclista molto alto? È un oggetto non identificato, per cui non sanno cosa farne?
Aiuto.
Sono problemi di tecnologia nuova, ma è bello vedere che sulla stessa strada c'erano veicoli straordinariamente computerizzati e questo oggetto che è due ruote di ferro, penso, e le ruote a raggi, e un piccolo telaio, una sellina in alto, e questo che torreggiava su questo biciclo affascinante. Se qualcuno sa chi è, sono curioso, vorrei conoscerlo, vorrei stringere la mano.
Un movimento nel tempo,
dal basso.
Sì. Piacere. Beh, invece la Draisina, che non aveva questa complicazione di altezza di ruote, dobbiamo capire perché l'evoluzione ha portato a quello, come mai, o arrivava prima della bicicletta classica, perché io ho letto
arrivava prima.
Questa Draisina in realtà doveva essere una risposta pratica a chi non aveva il cavallo, intanto non dovevi dargli da mangiare, non doveva occupare uno spazio, la sbattevi lì nella porta d'entrata, era molto più comoda, diciamo. E nel tempo, beh, certo, poi con catene, pneumatici, strutture più leggere, ecco, la bicicletta diventava veramente un grande mezzo di spostamento molto funzionale. All'epoca, come dici tu, cioè, beh, visualizzati, cioè, non lo so.
Il barone Dreyfus che va sulla bicicletta, non deve essere stato piacevole.
No, non pensiamo, no.
Fra l'altro, l'ultima cosa che vorrei segnalare è che la Dreyzina esiste ancora nelle ferrovie. Quei veicoli che vedi non sono solo quelli di oggi, le comiche, dove vedi che sono, Buster Keaton che sta correndo con la leva che alza e abbassa su questo carrellino sui binari, ma sono veicoli che si usano ancora adesso. La Dreyzina ferroviaria sono quei veicoli che trovi per esempio nelle stazioni, che sembrano due furgoncini montati con due teste, uno da parte e una dall'altra, e vanno sui binari. Quelle si chiamano Dreyzine, ecco, ferroviarie.
Hai fatto bene a spiegarcelo. Carl von Dreis.
Bravo.
Grazie.
Federico.
Grazie.
Mi guardi su Wikipedia se sotto la voce di rapper super fighissimo c'è la mia faccia? Non c'è? E che faccia c'è, scusa? Fabri Fibra è tanta roba, come il detto, comandare meglio che scopare. Dichiara questa, io lo so, lo diceva come non detto. Tu che ci fai qui? Dice passo per caso. Se a un concerto passi per caso, pensi che la beva?
Come chi?
Come chi vota Lega? Disco fancadellistico non è questo. La storia è acida, quando la senti fai ah. Preso male come Lucio Dalla, regionale via da Senigallia. Non vedevo l'ora di andare via, ora non vedo l'ora di ritornare a casa. Apro il cancello ma la porta è diversa e c'è un altro cognome sul campanello. Più vuoi e meno avrai, più dai e meno prendi. Prima lo si impara, poi più sogni e meno fai, più fai e meno sogni. Prima lo si impara, poi rapper italiani che per e pe qua 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 per e pe. Politici italiani che per e pe qua 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 per e pe. Più vuoi e meno avrai, più dai e meno prendi. Prima lo si impara, poi signori della corte, le bugie hanno le gambe corte. Quindi sarò onesto, mi sono accorto che in amore, come nel porno, taglio corto. Gli attori porno invece dicono che nella vita è il contrario, fanno poco sesso se il contrario. È come se al ristorante entri e ti danno già il resto. Quale Marte? Io vengo dalle Marche, tutti lo sanno, mi piacciono le Marche. Adidas, Levi's, Gucci, Dolce Gabbana, hai capito? Mi piacciono le Marche. Io la strada giusta l'ho persa quando penso alla vita che immaginavo di fare con i dischi, come questa strofa era diversa. Più vuoi e meno avrai, più dai e meno prendi. Prima lo si impara, poi più sogni e meno fai, più fai e meno sogni. Prima lo si impara, poi rapper italiani che per e pe qua 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 per e pe. Politici italiani che per e pe qua 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 per e pe. Più vuoi e meno avrai, più dai e meno prendi. Prima lo si impara, poi un amico che si chiama da solo, si manda i messaggi con scritto tesoro, si guarda allo specchio dicendo ti adoro, vorrei dirgli ma trovati un lavoro, trovati un lavoro, trovati una ragazza, me lo diceva mia madre da ragazzo, lo disse al figlio anche la madre di Mar. Ora vai a capire che c'è dietro, anzi vai a capire chi c'è dietro. Mille strofe, rime catastrofe, l'opposto, l'apostrofo, apposto, l'apposto. Io coi vostri testi ortodossi mi ci pulisco il culo, come Bossi, quale cantatore, rallentatore, vaffan. Più vuoi e meno avrai, più dai e meno prendi. Prima lo si impara, poi più sogni e meno fai, più fai e meno sogni. Prima lo si impara, poi rapper italiani che per e pe qua 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 per e pe. Politici italiani che per e pe qua 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 per e pe. Più vuoi e meno avrai, più dai e meno prendi. Prima lo si impara,
Tra l'altro, se qualcuno non ci credesse, effettivamente Paolo ha ripreso il soggetto in questa biciclo, non è un mono, perché la ruota, quella piccola, c'è,
sì.
Sì, non è un monociclo. Anche, beh, ci sono in giro anche quelli,
certo,
in monociclo,
sì, sì, sì.
Oppure quelli che non vedi proprio perché vanno con queste biciclette spiaccicate, che secondo me sono pericolosissime.
Biciclette spiaccicate?
Quelle dove pedali allungato, come un merch.
Le recliner, sì.
Come si chiamano?
Recliner.
Ecco, che ha la bandierina.
Bellissima.
Io ho terrore perché non li vedo, cioè...
Vero.
Veramente.
Sono difficili da vedere, in effetti, per questo hanno la bandierina, per essere visibili. Però hanno un'aerodinamica straordinaria. Poi...
Sì, ma non è comodissimo. Pensa il torcicollo, il crampo che ti viene per guardare. Io vorrei provare una volta solo per...
Sì? No, l'ho vista, a Zurigo ce ne sono moltissime.
Sì,
è un mezzo di locomozione molto diffuso. È bello, mi piace come idea, anche perché è una soluzione iper efficiente. Perché devi stare seduto in piedi, e oltretutto il selino magari è scomodo. Ti sdrai.
Comodissimo.
E pedali con le gambe allungate.
Secondo te è comodissimo?
I canottieri,
c'è qualcuno
cosa
che va in bici così e che ci può dare una testimonianza?
Ecco, vogliamo sapere. Il mondo ha bisogno di sapere queste cose.
Allora, Marco ci manda lui su un... come si chiama? Biciclo.
Biciclo.
Ecco, ci manda un bacio con buona giornata, contatto di foto. Bravo, coraggioso soprattutto.
Ottimo.
Ma lui è un artista, Marco. E, ecco, non so, Arci cosa ci dice? Ah no, lui commenta dei cani, ok? Posso leggertelo? Dice, ah, mi mancavi, grazie Arci, anche tu. La gioventù di oggi ha così tanti canali di intrattenimento che poi non si interessa di David Bowie o di altre leggende dei nostri tempi. Poi parliamo delle Zeppelin, perché è vero che oggi, cioè, ricorre l'anniversario dei 10 anni dalla scomparsa del grande David Bowie, nato pochi giorni prima della sua scomparsa. A volte è strano come la tua permanenza sul pianeta Terra abbia delle logiche, ma non vogliamo ragionarci sopra perché inquietano.
Ciclicità.
Sì.
Così ci pensiamo alle biciclette.
Paolo, se non ci fossi, dovrebbero inventarli. Sì, e aggiunge Arci, dunque, leggende che magari non conosciamo e a loro li riconosciamo tramite i video di TikTok, ma non sappiamo, soprattutto i giovani, che cos'è la vita, tutto scivola via nel tempo. Invece ci racconta del suo cane che si lamenta ogni volta quando più della metà della famiglia va via. Oggi, per motivi di salute, sono rimasta a casa e lui piangeva anche se c'ero io. Non credo che lui cercava il giocattolo. Sì, è vero che gli animali hanno un modo di comunicare pazzesco, eh?
Sì.
Veramente, forse il mio gatto era arrabbiato perché l'ho lasciato a casa.
Ci stava mandando un messaggio.
Sì,
in maniera tutta sua.
Non mi
mandata.
Saluti quando torni. Io di solito me lo spupazzo.
Sì. Prossima volta. Adesso te lo ricorderai.
Sì.
La comunicazione ha avuto effetto.
Anche perché la pipì dei gatti è una cosa che ti rimane nel cervello. Vabbè, ma non parliamo di questo, parliamo di altro, Paolo.
Sì, abbiamo MTV che non c'è più. Sì, è uno di quei vuoti improvvisi che ti può capitare nella vita. 8 gennaio 1981, irrompe quest'idea all'epoca completamente innovativa, un canale televisivo in stereofonia che manda soltanto musica, video musicali, con dei VJ parlano. All'epoca cos'è questa cosa? Tutto nuovo, fantastico. Beh, MTV fondamentalmente non c'è più. Al suo posto, però, se volete riprendere la nostalgia di questo fenomeno storico, c'è un sito che si chiama MTV Rewind, si trova presso wantmymtv.virtual.app. Andate su un motore di ricerca, cercate MTV Rewind, troverete sicuramente il sito in questione, che contiene circa 30.000 video, esattamente come se fosse un canale di MTV, e in più contiene la registrazione storica del primo giorno di MTV.
Ma va!
Che è stata salvata da una TV privata, anzi, perdon, pubblica, statunitense, NPR, sì, che ne ha fatto un archivio, l'ha tenuta su videocassetta e adesso è disponibile per ricordare come eravamo in quel lontano 1981.
Mamma mia, pensa, ed è un tema. Adesso ci parlavarci di TikTok, lì vedi ancora delle cose del passato, dei video ogni tanto rilanciano dei temi, però era abbinato il videoclip e lì era la novità, tu vedevi proprio le classifiche ammirando quello che veniva narrato attraverso le immagini di un testo.
E la cosa che forse è difficile da considerare, da capire, apprezzare, è il fatto che oggi tu hai la playlist e quindi sai qual è la prossima canzone che arriverà. su MTV non era così, cioè tu non potevi sapere in anticipo qual era la prossima, quindi dice ok, sta finendo il video, cosa arriverà adesso, arriverà qualche grande artista, arriverà qualche novità. Era un mondo completamente nuovo ed era l'occasione anche per moltissime persone di conoscere l'aspetto fisico dei propri beniamini, li avevi sentito tante volte in radio, alle volte era una delusione, altre volte era una sorpresa totale. Oh, questa è Pat Benatar, non l'avevo mai vista.
E però c'erano i double, prima ho aperto la mattinata parlando dei double, vero, ci sono stati grandi che avevano una voce che non corrispondeva alla voce del corpo che tu vedevi nel videoclip.
E io ho impresso un caso che tutti conoscono, Rick Astley.
Rick
Astley è un omino simpatico, piccolino, un patatino, si apre la voce.
Oh, patatino.
Sì.
Però era lui che cantava le sue canzoni.
La voce era sua.
C'erano altri personaggi che avevano il belloccio che cantava, ma la voce non era sua. Era...
C'era un certo Milli qualche cosa.
Milli Vanilli.
Non ricordiamolo troppo perché è stata una pagina imbarazzante, ma sì, c'era anche
quello. O tanti,
quello.
Perché lì era così, no? Cioè, non potevi essere bravo e basta, dovevi essere anche figo. Per fortuna oggi sono tutti belli e bravi.
Ma ci sono i vocoder, ci sono tutti gli oggetti elettronici che ti trasformano la voce. Sì. Serve più.
Cioè l'AI che fa
io
tutto.
Io posso farlo.
Salutiamo Carlo che ci scrive da Losanna, dice con le biciclette dove ci si è sdraiati, penso che non è tanto pratico quando sei in una città dove ci sono tante auto, a benzina si riceve anche tutta la puzza e il fumo di queste auto, è quello un tema,
vero.
Tra i tanti temi. Poi insomma magari fa un po' paura perché se è tanto trafficato tu passi che non ti vedono neanche dalla portiera, cioè tu dici ho la bandierina, certo che c'è la corsia ciclabile, non sempre,
è vero,
nelle grandi città di solito c'è, ma ecco anche il geniale brillante personaggio che va in giro con l'auto, ecco a volte tu sei bravissimo, integerrimo, conosci le tue regole della circolazione stradale, però, e a questo proposito permettimi di lanciare, ci saranno delle puntate puntate speciali di prevenzione stradale, le avevamo già fatte l'anno scorso con l'ufficio circolazione e con la polizia cantonale in collaborazione. Avremo tre puntate, il 10, il 12 e il 13 di febbraio, per confrontarci anche sui temi di proprio quando entri in rotonda, chi ha la precedenza lì, chi fa quello, è corretto, non è corretto, i passaggi pedonali, le isole pedonali o anche questi rallentamenti, il 30 all'ora, il 20 all'ora. Lo faremo 10, 12, 13 febbraio sulle frequenze di Rete 3 dalle 9 alle 10. Tornando a noi.
Sì, ho una cosa fra l'altro a proposito di traffico, guida, eccetera, che collega le biciclette alle automobili. Ero in viaggio in Olanda e ho visto che i conducenti, anche la persona che ci stava portando in auto, per aprire la portiera, quando accostava al lato della strada, apriva la portiera, usava la mano destra. Cioè, se sei il guidatore, dovresti aprire la portiera con la sinistra, perché la portiera è a sinistra. Perché prendi la mano destra e apri la portiera con la destra? E io lo guardo una volta e dico, ma non so, sarà un tic, avrà un difetto al braccio, un problema, si sarà bloccato, non lo so. Alla fine, incuriosito, ho chiesto, ma perché? Perché in questo modo sei obbligato a girare il corpo verso sinistra e quindi il tuo campo visivo ti permette di individuare più facilmente un oggetto che arriva, una bicicletta, un pedone, prima di aprire la portiera.
Ma pensa
piccolo
un po'.
Trucco per evitare problemi, apri la portiera con la mano sbagliata. Geniale.
Geniale. Senti, allora prendiamo un attimo di pausa, ci ascoltiamo un nostro S che fa un po' voce al nostro niente panico. Mai stressarsi, c'è sempre un'altra visione delle cose, vedi?
Sempre.
Come la portiera da aprire con l'altra mano. Ci torniamo tra un attimo, parliamo del grande esordio delle Zeppelin.
Dans sa tête j'ai fait dring dring, j'crois j'suis dans un délire. Je veux qu'il s'habille comme tout en douceur, mais ça sort comme ça sort. Émotion commence à toucher mon cœur. Très éloquente, je fais plus gué. Fais pas semblant, j'ai que t'es piqué. Ça se sent, ça se voit. Ambiance décontractée, en vrai. Tu m'intimides quand tu me regardes comme ça, en vrai. Non stress, non stress, non stress. En détente, quand tu m'appelles. Bébé, non stress, non stress. Même dans mes rêves, ta voix m'appelle. Affection, je veux que tu love et de la.
In questo intervento torniamo fino al 1969, ognuno si rapporterà a questa data dicendo ma non ero ancora nato, ero nel mondo della luna, 1960, non la luna, quella luna, Paolo, lo so che tu vai subito lì, lo so, Artemis, tu ce l'hai, manca un mese tra l'altro.
Sì, sì, sembra confermata la data del 6.
Guarda che dobbiamo farlo poi una puntata su, sì. Tanto più o meno ci torniamo sempre alla luna.
Sicuramente, in un modo o nell'altro... Vedremo cosa sta per succedere, perché è un'operazione molto complicata, fra l'altro, preparare un razzo. Non è che puoi partire quando vuoi.
No.
Devono allinearsi quasi come se fossero delle congiunzioni astrali. Deve avere la luce giusta, deve avere la luna nella posizione giusta. Non è che puoi lanciarla così.
Noi ci occupiamo di palloni idrostatici.
Uh-huh.
Aerostatici.
Ah,
potrei...
ho capito
aerostatici,
dove vuoi andare.
Sì. E beh, chissà, già scegliere quello come simbolo iconico della tua band ci sarebbe già da raccontare. raccontare una storia solo per l'immagine. Led Zeppelin, che come oggi nel 1969 uscivano con il loro album di debutto intitolato così, Led Zeppelin, l'inizio di una storia destinata a cambiare per sempre la storia della musica rock. Gruppo che nasce dall'incontro di quattro grandi musicisti, su tutti ci viene il nome di Robert Plant, Jimmy Page, che ho guardato, classe 1944, 82 anni, chitarrista visionario, assurdo, produttore, e poi la voce pazzesca di Robert Plant. E poi ci sono anche gli altri, John Paul Jones e John Bonham, rispettivamente polistrumentista, architetto degli arrangiamenti Paul Jones, e John Bonham, che da batterista istintivo e travolgente è stato uno dei più influenti di sempre. Beh, il loro primo disco ha mescolato quello che avevano a disposizione: blues, hard rock, sperimentazione. Questo li ha resi i Led Zeppelin, che hanno segnato la storia a pezzi che mostrano subito questa identità forte, lontana da quello che c'era prima, no? Quando fai il botto è perché fai una rottura con quello che c'era prima, o comunque proponi qualcosa di nuovo. Loro, come capita spesso, non cercavano un successo, volevano creare un suono nuovo, avevano bisogno di qualcosa d'altro, di libertà, di creatività. In pochi anni diventano una delle band più grandi della storia, e tutto comincia proprio come oggi, nel 1969, con un disco che non era solo un debutto, ma era una dichiarazione di intenti. E abbiamo scelto un pezzo. Tu vuoi aggiungere qualcosa sui Led Zeppelin?
Sì, una curiosità: c'è una compilation molto famosa che racchiude molti dei grandi successi rimasterizzati di Led Zeppelin, che ha un cerchio nel grano in copertina. Era l'epoca dei cerchi nel grano, e quando è scomparso John Bonham negli anni 80, è morto che aveva 32 anni circa, giovanissimo, e vicino alla sua tomba è ricomparso quel cerchio nel grano.
Ma tu pensa.
Probabilmente fatto da un gruppo di artisti che volevano rendergli omaggio.
Bellissimo.
Lo stesso esatto cerchio che si vede nella copertina, che era stato visto all'epoca negli anni 90 a Alton Barnes, nel Wiltshire, che è sempre la zona principale dell'Inghilterra dove compaiono queste formazioni, è stato riprodotto. Bel gesto.
Mamma mia, omaggio. Veramente, veramente. Led Zeppelin, primo album, l'inizio di una leggenda, abbiamo detto, proprio il 12 gennaio, ragazzi, quindi ecco perché vogliamo tornare indietro e fermare un attimo la storia. Bastano i primi due secondi della prima canzone del primo album per rendere chiaro quello che intendevano fare Led Zeppelin, e nello specifico quello che intendevano fare proprio a te che stavi ascoltandoli dalla prima volta, all'inizio di questa Good Times, Bad Times. La band lascia cadere un attacco a due note che apre lo spazio per il groove sincopato di John Bonham, i colpi della chitarra di Page, l'urlo acuto di Plant, che parla di sesso a un volume così alto da farsi sentire anche dai vicini di casa. Non è un pezzo scelto a caso, non doveva esserlo, non era un pezzo gradevole. Allora sentiamocelo, sto zitta, celebriamo questa uscita storica. No matter how I try, find my ci scrive Led Zeppelin, sempre immensi, primo brano dal primo lavoro, cioè capite, io vi dico, la gente che spacchettava e ascoltava questo pezzo, cioè rimaneva altro che niente panico, rimaneva lì a bocca aperta. Led Zeppelin, che hanno provato il materiale selezionato da Page durante un breve tour nel 68, questo è del 69, gennaio, dunque l'anno prima, cioè hanno lavorato un po', un breve tour in Scandinavia nell'estate del 68, poco dopo la fine degli Yardbirds. Sotto molti punti di vista erano un insieme di opposti, perché Page era una superstar della scena rock di Londra, allo stesso livello di un Clapton o Jeff Beck. John Paul Jones, affermato professionista di studio, e poi c'era Robert Plant, definito il campagnolo e il selvaggio, o John Bonham, che era una sorta di sconosciuto. Due sconosciuti, con Robert Plant, che avevano suonato insieme in un gruppo chiamato Band of Joy. Ecco, sapevo esattamente che cosa volevo fare con questi ragazzi, disse Page in un'intervista a Rolling Stones, che per un attimo ha pensato anche di fare un supergruppo post Yardbirds. Una possibilità era di farlo con altri artisti, Jeff Beck di cui ho parlato, ma voleva una nuova band. Ha detto dai, facciamo qualcosa e voglio avere su questa band un totale controllo artistico. E poi sappiamo com'è andata, insomma, ognuno ci ha messo del suo e si sono decollati con il loro super mezzo e hanno così valicato tutti i confini che si poteva, unendo musica che non ti immaginavi di ascoltare. Hanno fatto veramente una cosa incredibile. Led Zeppelin, tante le vostre emozioni. Beh, ricordiamo oggi l'uscita di questo album storico. 079 873 8073, se avete un ricordo da condividere. Elio dice John Paul Jones e John Bonham hanno sconvolto i ritmi della musica, mischiando diversi tempi musicali, creando pezzi che ancora oggi sono difficili da capire, eppure i leader sono rimasti. Eh sì, Robert e Jimmy, pensa, Paolo, che storia,
guardare indietro e dire mamma mia quante cose che abbiamo fatto, quanta strada abbiamo percorso. Ma io penso alla nonnina inglese, quella che va in giro con il fularino, la cuffiettina di plastica, che ascolta, sente Jimmy Page e la band che suonano pezzi come questi, oh good lord, oh is that music, such a noise, oh.
Grazie.
Penso
per la
che sia ancora così per molti.
Credo di sì. Comunque sono ancora super innovativi. Ringrazio il team del musicale, il nostro capo Nicola Albertoni, che ci consente di fare un altro excursus oggi, un altro giorno, sì, da non dimenticare. Niente panico, non potevamo dimenticarci di David Bowie. Grande, straordinario David Bowie. Tra poco ascoltiamo anche un altro gioiellino per ricordare i 10 anni dalla scomparsa.
C'erano le nuvole fisse nel mio cielo, mi dimenticavo spesso anche chi ero, non avevo amici a cui aggrapparmi, dentro stanze vuote parlavo coi fantasmi, l'ansia mi svegliava ogni mezz'ora, era fil di ferro dentro la mia gola, mi sentivo solo e odiavo la mia voce, finché si è accesa quella luce, eri lì. Gennaio del 2016, tu mi hai portato lei che è ancora qui, chi se li scorda più quei giorni? Uscivamo insieme sera dopo sera, ad ogni parola cadeva una barriera, ma non era facile nemmeno la sua vita, e faticava per trovare una sua strada, anche lei veniva da una storia complicata, senza più difese, l'anima spezzata, io l'ho vista piangere, ridere e tremare, e mi dicevo io la vorrei sposare, eri lì. Gennaio del 2016, tu mi hai portato lei che è ancora qui, chi se li scorda più quei giorni? sogno c'era un lungo mare. Io i capelli bianchi, lei un vestito floreale. Ci raccontavamo il primo incontro in quel locale. Io pensavo, con lei è dolce anche invecchiare. Eri lì.
Sembra proprio che i tiro mancino abbiano segnato gennaio 2016, eh? E quel giorno, 10 anni fa, proprio quando moriva David Bowie a causa di un tumore che non gli ha dato scampo. 8 gennaio avrebbe compiuto 79 anni, il 10 dello stesso mese, proprio oggi, 10 anni dalla sua scomparsa, 10 gennaio 2016, come cantano i Tiro Mancino. Assurdo, assurdo. Nato David Robert Jones, diventato tante cose, tanti personaggi tutti insieme. Di lui si può dire che è riuscito a fare non solo della sua vita un'arte, ma anche a rendere arte la morte stessa. Lui è nato a Londra nel 47, a Brixton, oggi ne custodisce perenne ricordo, murales di saette e stelle. Fin da giovanissimo David aveva sviluppato una grande passione per tutto ciò che era musica, arte, i primi dischi, i primi ascolti, il rhythm and blues, il rock and roll. Si era accorto della potenza della musica, del potere quasi inspiegabile che la musica esercitava sulle persone, guardando sua cugina ballare mentre ascoltava un pezzo di Elvis. E allora aveva notato che non l'aveva mai vista liberarsi in quel modo lì, quindi un inno alla liberazione che farà di David Bowie un artista a tutto tondo. Ho detto, è appena uscito un documentario, l'ho visto qualche sera fa, smanettate, si intitola solo Bowie, molto psichedelico, anche ci sono dei videoclip voluti proprio da lui che, cioè, ti sembra di essere in un'altra dimensione, molto innovativo, a volte scandalizzava, ha fatto della provocazione anche una parte del suo stile, scegliere di essere liberi sempre, senza mai però calpestare l'altro, provocare. David Bowie ha venduto 150 milioni di dischi quando era ancora in vita ed è considerato uno degli artisti più influenti del Novecento, personaggio incredibile. Non ci basta un intervento di Niente Panico per poterlo raccontare. Cosa possiamo ancora dire di lui, Paolo?
Io aggiungo giusto una chicca. Space Oddity, la conosciamo tutti, è stata una delle prime canzoni, forse la prima, a avere un video musicale girato nello spazio. L'astronauta canadese Chris Hadfield, che sa suonare la chitarra e canta abbastanza bene, ha deciso nel 2013 di andare sulla Stazione Spaziale Internazionale nel corso della sua missione scientifica e di ritagliarsi un momento del suo spazio personale per fare il video di Space Oddity. Pensa. Cantato nello spazio.
Pazzesco.
Adattando leggermente le parole, perché anche nel testo originale si parla di living in a tin can, viaggiare all'interno di una lattina, perché i veicoli spaziali sono così sottili, così fragili, e lui dice sì, anche il mio un pochino è così. E una delle cose che ha scoperto è che suonare la chitarra nello spazio è più difficile, perché sei abituato a avere il peso della mano che muove la penna, e invece nello spazio il peso non c'è, e quindi il gesto di far passare la penna sulla chitarra deve essere corretto, e anche la voce cambia perché la lingua non cade sul palato.
Ma pensa.
Quindi ha dovuto reimparare a cantare di corsa per fare questo video. Si trova su YouTube, Space Oddity, l'astronauta è Chris Hadfield.
E questa è una delle sfumature della sua arte. Noi ci fermiamo su un pezzo del 1986, Absolute Beginners, pezzo principale del film omonimo di Julian Temple, canzone romantica, elegante, malinconica, molto umana, e parla di vulnerabilità, di desiderio di ricominciare. Ecco, forse è un Bowie maturo qua, no? Meno teatrale, meno esagerato, molto intenso, che spazia da vari generi, dal pop al soul, jazz. Una produzione degli anni 80 che era molto sofisticata, e prima di ascoltarla, ricordiamo che Bowie è stato uno dei primi grandi simboli di fluidità di genere nella cultura pop, sì, no? Del mainstream, soprattutto negli anni 70, ha giocato apertamente tra androgini autonomia, ambiguità sessuale, identità non binarie, e sul palco e nelle interviste ha sempre messo in discussione i ruoli tradizionali maschile e femminile. Insomma, ha fatto tanto, era tanto tanto avanti, mischiando generi in modo inaspettato. Fermandoci su questa Absolute Beginners, e chiudiamo qui la puntata di Niente Panico, dandovi appuntamento alla prossima settimana.
Sempre.
Ecco, dicevo grazie mille a Paolo, David Bowie, artista che ha fatto della trasformazione una forma d'arte, ha attraversato i generi, le identità, i decenni, senza perdere l'eleganza e la profondità. Questa è una delle sue canzoni più intime, dunque ascoltiamo il suo modo di parlare d'amore, di fragilità e di coraggio, di ricominciare da zero. Quindi un Bowie meno provocatorio, ma ancora più vero, ricordandolo nei 10 anni della sua morte.
Ciao.